Allora, io volevo vedere che attraverso uno dei patriarchi, attraverso quello, soprattutto quello che dice la Torah, ma soprattutto quello che dicono i Chachamim su di lui, che cos'è una famiglia ebraica, perlomeno alcune delle caratteristiche di una famiglia ebraica. Il patriarca è Abramo. Era parto da uno schema di Rashi che dice questo, commenta un verso che troviamo alla fine della Rashi di Chayesara, che dice questo, Abraham era anziano, finalmente veniva nei giorni, cioè è passato molti giorni dopo aver sequestrato la traduzione. Questo verso, tra l'altro, i sefarditi di questa parasha, i sefarditi usano leggerla nello Shabbat del matrimonio. I sefarditi usano tirare fuori un sefer Torah e leggere questa parasha, Avraham Zaken Gabba Yamim, nello Shabbat in cui uno si è sposato. Da questo verso i Chachamim deducono che prima di Abramo nessuno era anziano. Non c'è nessun anziano prima di Abramo. Perché è la prima volta che appare la parola, Zaken è riferito a una persona, la prima volta che appare la parola anziano, la parola vecchia. Quindi prima di Abramo non c'era la vecchiaia e adesso Dio ha inventato la vecchiaia. Abraham è vecchio, è il primo vecchio. Nonostante il verso è piuttosto lungo, nonostante questo non c'era la vecchiaia, significa che apparivano giovani. Apparivano tutti giovani, poi a un certo punto succedeva che morivano, però apparivano giovani, non c'era un processo di invecchiamento. Questo è quello che dice Abraham. Bene, che senso ha questa storia? Senza dire che non c'era un processo di invecchiamento. Allora, mi riesco a una spiegazione molto pratica. La motivazione molto pratica è questo, che visto che Abramo e Yitzhak si assomigliano moltissimo, e visto che nessuno invecchiava, visto che Abramo non invecchiava, venivano confusi e quindi Abramo veniva confuso col figlio, quindi uno si voleva rivolgere a Abramo, si rivolgeva a Yitzhak, o viceversa. Questa è la spiegazione. In realtà, probabilmente, sotto questa storia, sotto questo Midrash, c'è molto di più. Che cosa vuol dire c'è molto di più? Allora, quello che qui abbiamo è probabilmente un elemento fondamentale che riguarda ciò che porta di nuovo Abraham nel mondo. Che cosa porta di nuovo Abraham nel mondo? Allora, normalmente si dice che Abraham porta nel mondo la fede nel Dio unico. Ma questa idea, che Abraham porti nel mondo la fede nel Dio unico, in realtà è smentita dalla Torah, mi spiace, ma è così. La Torah dice che in realtà c'è altra gente che crede in un Dio unico. Uno di questi lo incontra Abraham stesso, il signor Melchizedek, Melech Shalem, di Yerushalayim, uno qualsiasi, ma chi c'è? Melech Shalem è Kohen Elyon, è sacerdote del Dio eccelso, del Dio supremo. Ma chi c'è? Chiaramente crede in un Dio. Secondo il Midrash, ma chi c'è? Non è altro che Shem del Noach, che è Shem figlio di Noach. Quindi non è vero che si crede che è l'unico che crede in un Dio. Ma non solo questo per quanto riguarda la Torah. Nella Torah è chiaro che almeno Melchizedek crede in un Dio unico ai tempi di Abramo. E non parlare di quello che avviene prima di Abramo. È chiaro che Noah crede in un Dio unico. È chiaro che Adamo e Rishon crede in un Dio unico. E quindi nulla di nuovo sotto il sole. Ma non solo questo. Nel Midrash questa cosa viene sviluppata. Viene sviluppata in questo modo. Non solo c'è gente che crede in un Dio unico, ma c'è addirittura un Beit HaMidrash, una casa di studio, in cui si studia Torah. E in quei patriarchi hanno studiato. Ha studiato Abramo, ha studiato Yaakov, Yaakov passa 14 anni secondo il Midrash, nel Beta Midrash di Schindler. E allora, cosa porta di nuovo Abramo? Ma un'ipotesi è questa. Abramo non porta una novità che riguarda la fede, o perlomeno solo la fede, e neanche una novità che riguardi il pensiero, o perlomeno solo il pensiero, perché lì c'è altra gente che la pensa allo stesso modo, ma quello che porta è una novità che riguarda la vita quotidiana, che riguarda i comportamenti della vita quotidiana. Abramo, secondo il Midrash, non è l'uomo del Dio unico. Abramo, secondo il Midrash, è Amud HaChesed, è la colonna del Chesed di cui ha parlato la Bisegni prima, anche se poi io sono di un po' diverso dal Chesed. Comunque Amud HaChesed, il Chesed riguarda la vita quotidiana, la vita pratica, il comportamento soprattutto nei confronti degli altri, del prossimo. Che cosa porta Abraham rispetto a Schindler? Che differenza c'è tra Abraham e Schindler? La differenza è forse questa. Schindler era un posto in cui si studiava Torah, era un posto in cui si esprimevano idee fondamentali. Però in questo posto si studiava, si esprimevano delle idee. C'è una differenza fra le idee da esprimere, che potevano essere eccesse, e la vita quotidiana. Perché c'è una differenza fra le idee e la vita quotidiana? Beh, c'è un verso dei Teilim che dice «Ashamayim, shamayim, vashem, ve'aretz natan li bnei adam». La terra tra il cielo è di Dio e la terra è stata data all'uomo. Beh, se noi interpretiamo questo verso alla lettera, e quindi non lo interpretano alla lettera, ma lo interpretano in maniera completamente diversa, lo proviamo a interpretare questo verso alla lettera. Dio sta in cielo, Dio si occupa del cielo, Dio ha un'idea eccelsa, superiore, straordinaria, dopodiché noi siamo su questa terra, e ci occupiamo di questa terra. Fra le due cose non c'è rapporto. Le due cose sono diverse. Le due cose possono essere studiate, il cielo possiamo studiarlo, può impegnare il nostro cervello, la nostra mente, la nostra spiritualità, possiamo magari pregare al cielo, ma poi la vita quotidiana è la vita di questa terra, con le necessità di questa terra, con ciò che serve in questa terra. Serve costruire, serve guadagnare, serve tutto questo. Questo è quello di cui dobbiamo occuparci, perché? Perché c'è il cielo e c'è la terra. Abramo cosa viene a dire? Eh no, non c'è il cielo e c'è la terra. C'è il cielo e la terra insieme. In realtà cielo e terra sono strettamente legati. C'è un legame tra cielo e terra. C'è un'interpretazione di quel verso che vi ho citato, che da un grande maestro del Novecento, che lo sfatto emette, quando la Torah, lì dicono, Shaman Shaman Vashem, Vare Santan di Nadam, il cielo è di Dio, la terra è stata data all'uomo, lo sfatto emette dice, la terra è stata data all'uomo per fare che la terra c'è. Ora, se io dico questo, cosa sto facendo? Sto rivoluzionando la vita delle persone, sto cambiando la vita delle persone. Nel momento in cui dico non c'è una separazione tra cielo e terra, ma in realtà sulla terra io mi occupo del cielo, io devo trasformare la terra in cielo, i valori di questa terra non sono valori, i valori intrinsecistici di questa terra, ma sono valori diversi, sono valori che vanno al di là dell'utilità, al di là di ciò che è utile, al di là di ciò che mi serve in questa terra. Se io dico una cosa del genere, cambia il mio modo di vedere la vita, cambia il mio modo di concepire la vita. Cosa c'entra tutto questo con il resto a cui sono partito? Abraham ha inventato la vecchiaia, sempre di il Midrash. Perché ha inventato la vecchiaia? Guarda a pensare che cos'è la vecchiaia in un mondo basato su valori completamente utilitaristici. Che cos'è un vecchio nel mondo, in un mondo basato su noi semplicemente utilitaristici. È qualcosa di inutile. Sostanzialmente è qualcosa di inutile. Se il problema è ciò che mi serve, ciò che mi è utile, una persona anziana è inutile da quel punto di vista. Dal punto di vista dell'utilità immediata è inutile. In un mondo basato sulla terra, sui valori utilitaristici, la persona anziana non serve. Che cosa porta Abramo? Abramo porta a considerare la persona anziana fondamentale. Sapete cosa vuol dire Zakena secondo invece la tradizione ebraica? Che avete sentito sempre la parola Zaken, per esempio, nella Ritesa o da altre parti. Zaken non vuol dire vecchio. Può essere uno molto giovane, viene chiamato Zaken lo stesso. Il Zaken è il Chacham, è il saggio, è il sapiente, questo è il Zaken. Perché i Chachamim fanno della parola Zaken, un motalpon, che è Zekana Chokma, è uno che ha acquistato la saggezza, la sapienza. Quindi Zaken è questo, il vecchio in questa prospettiva, colui che ha Chokma. E in questa prospettiva, che Zaken è fondamentale, nella prospettiva di Abraham, in cui non è più la terra al centro della mia vita, ma è il cielo al centro della mia vita, che ha acquistato Chokmah, che ha avuto la possibilità di acquistare esperienza, di acquistare sapienza, di acquistare saggezza, è fondamentale, è un personaggio importantissimo, più importante del giovane, molto più importante del giovane. Perché? Perché mi dà la Chokmah, e per me la Chokmah è fondamentale. In un mondo utilitaristico questo non serve a niente, quasi niente, in un mondo in cui l'aspirazione è altra, invece questo è fondamentale, è importantissimo. Abraham inventa la vecchiaia, la inventa la vecchiaia, fino a Abraham la vecchiaia non esiste, perché il vecchio non è importante, perché l'anziano non è importante, perché in un mondo utilitaristico l'anziano non serve a niente. Okay? Non voglio fare attualizzazioni, non mi piace, non le faccio mai, però guardate che noi stiamo ritornando a un ragionamento di questo tipo, okay? Il mondo in cui viviamo sta tornando a ragionamenti di questo tipo, a ragionamenti di tipo utilitaristico. Provate a leggervi fra le righe alcune cose che vengono dette nei dibattiti sull'eutanasia. E vedete quello che viene detto sui costi del mantenimento, dell'allungamento della vita. Stiamo ritornando all'allungamento di tipo molto semplicemente utilitaristico. Okay. Qui bisogna decidere dove siamo, in che mondo siamo. Abraham inventa la Zikna, Abraham inventa la vecchiaia. Attenzione, l'invenzione della vecchiaia è fondamentale per costruire una famiglia ebraica. Senza l'invenzione della vecchiaia, una famiglia ebraica non esiste. Senza la considerazione dell'anziano, della generazione precedente, come fondamentale, come frutto, come fonte di saggezza, di sapienza, di educazione, eccetera, 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 non può reggere nessuna famiglia di questo mondo. In realtà una famiglia ebraica non può reggere senza questa considerazione. Senza questa considerazione, se noi prendiamo una considerazione del genere, se noi prendiamo il kibbud avraham, che è il rispetto dei genitori, attenzione, non stiamo prendendo semplicemente una norma morale, stiamo prendendo molto di più di una norma morale, stiamo prendendo il paese. Se noi perdiamo il rispetto dei genitori, noi stiamo minando alle basi l'ebraismo stesso. Il rispetto dei genitori non è soltanto essere gentili, non è soltanto, e non è neanche soltanto, anche se è importantissima, gratitudine. Non è solo questo. È l'idea che dai miei genitori deriva qualcosa di fondamentale per me, per la mia vita, per la vita dei miei figli, per la mia vita in me. Questa è l'idea. C'è un grande maestro contemporaneo che la vita in che è la Bita Ishmuelevich, che dice che per rispettare veramente un genitore io devo pensare che il mio genitore, che il mio padre, in una cosa sia il Buddha d'oro, sia il grande della generazione. Devo pensare a questo, perché questo è quello che in realtà per noi è un genitore. Non è soltanto la persona che ci ha dato la vita, tutto questo è ovviamente importante, ma è qualcosa di più, è Zeh Kanahoma. Questo è il primo elemento. Il primo elemento per costruire una famiglia ebraica è rispetto alla generazione precedente. Secondo elemento, è l'elemento opposto. Sempre in quella parasha, no, non è parasha di Vaera in realtà, parasha di Vaera abbiamo un momento in cui Dio dice, deve annunciare la distruzione di Sodoma e Gomorra, e quando deve annunciare la distruzione di Sodoma e Gomorra dice questa frase, che non può non annunciare ad Abramo, non può non dirlo ad Abramo, non può non dirlo in anticipo ad Abramo, non può nascondere ad Abramo che sta per distruggere questa città. Perché non può non dirglielo? Chi è Daviv, le mamma sceglie Zaver Panarve, Petora Ferav, Veshamu e Terra Scenda, la Sorza da Kaun Mishpas. Poiché io, ok, io Daviv vuol dire lo conosco, però è tanto la traduzione che deve uscire, perché lo amo, perché comanderà ai figli e alla sua famiglia dopo di lui e osserveranno la strada di Dio per fare giustizia e giudizio. Cosa stai dicendo qui? Io non posso nascondere ad Abramo una cosa, perché Abramo insegnerà ai figli se per caso. Attenzione, Abramo fino adesso ne ha fatte di tutti i colori, ha cambiato il mondo, ha fatto cose straordinarie, abbiamo visto che ha fatto cose straordinarie, ha cambiato il mondo in cui vive. Ma perché Dio deve dire ad Abramo quello che succede a Sodom? Non per questo, ma per quello che insegnerà ai suoi figli. Non perché lui ha cambiato il mondo, ma perché Abramo insegnerà ai figli qualcosa. Attenzione, qui sto dicendo un'altra cosa fondamentale nella costruzione di una famiglia. La costruzione della famiglia è fondamentale, l'educazione dei figli. Senza questo non c'è famiglia, senza questo, se la famiglia si ferma a quella generazione, non c'è famiglia. In realtà la famiglia non esiste. In realtà è una famiglia che finisce. Se io non penso alla generazione futura, se io non penso moralmente, spiritualmente alla generazione futura, la famiglia non c'è. Abramo avrà costruito qualcosa di straordinario, di eccezionale, ma il rischio è che quel posto, qualcosa di straordinario, eccezionale, muoia con lui, finisca con lui. Se io non costruisco la generazione successiva, non c'è famiglia. La famiglia è la costruzione della generazione successiva. La famiglia è il figlio del bambino. La famiglia è l'educazione dei figli. E questo è l'altro elemento fondamentale. Da una parte, l'elemento fondamentale, ovviamente è apparentemente contraddittorio, non lo sono affatto. Da una parte, l'elemento fondamentale è il rispetto e la glorificazione quasi della generazione precedente, dall'altra preoccuparsi della generazione successiva. Le due cose non sono affatto legate. Io devo preoccuparmi della generazione successiva, ma dopo potermi preoccupare della generazione successiva, io devo avere una generazione precedente che sia in grado di trasmettere. Perché se non riesco a creare rispetto alla generazione precedente, non avrò neanche la generazione successiva. In realtà le due cose non riuscire, devono per forza andare insieme. L'elemento è quello del futuro, l'elemento fondamentale è l'elemento su cui si basa tutta la tradizione ebraica. Concludo dicendo finuca cosa. A cosa vanno educati i nostri figli? Tante cose, sia ben chiaro. Però c'è una cosa che mi ha scritto di Sacamin a proposito del popolo ebraico, e credo che vada su cui si deve riflettere. Hamim nel Talmud il massacro di Yamamoto, dicono questo: Sheroshasimanim Leumazo, Rahmanim, Baishanim, Vegomrechasadim. Ci sono tre segni che caratterizzano questa nazione. I tre segni sono la misericordia, la Gemilut Chassadim e la Baishanut, la Pusha, cioè tutti che vergogna. Allora, okay, cominciamo dalle cose più semplici, che si andranno più ovvie, e finiamo però con la vergogna, che mi sembra tutt'altro che ovvia. Allora, cosa dire con le Chassadim? Cosa vuol dire con le Chassadim? Lo vediamo da Abraham stesso. Abraham, l'inizio della parasha di Vayera, con Abraham che accoglie i tre ospiti. Perché il chassadim è questo, è occuparti degli altri, è occuparti degli altri e fare di tutto per fare del bene agli altri, senza fare troppi conti su chi sono gli altri, perché Abraham non sa chi sono queste persone, eppure si occupa di loro, se ne occupa in maniera straordinaria. Il mio chassadim è anche di più in realtà, il mio chassadim è occuparsi degli altri tentando di capire quali sono le necessità e i bisogni delle persone. Anche questo è Gemilut Chassadim, e quindi qualcosa che va al di là del semplicemente offrire un pasto caldo o dare dei soldi, ma è qualcosa di più, è tentare di capire il prossimo e capire le necessità del prossimo. Che cos'è la Rahmanut? Che cos'è la pietà e la misericordia? Pietà e misericordia è qualcosa di diverso da Gemilut Chassadim, non è la stessa cosa, è simile ma non è la stessa cosa. La pietà e la misericordia è qualcosa che si esercita quando gli altri si comportano male, quando io sono davanti a qualcuno che si comporta male. Allora, che cosa devo fare in quel caso? In quel caso mi ha chiesto di avere pietà. Cosa vuol dire avere pietà? C'è un passo molto famoso di Teavot che dice di giudicare le persone mi causa gusto, di giudicare le persone dalla parte del merito. Che vuol dire questo? Vuol dire che devo essere capace, cosa estremamente difficile, di trovare i meriti delle persone, di trovare, anche nei momenti in cui sono arrabbiato con le persone, di riuscire a trovare il merito della persona. C'è sempre lo statement che ho citato prima, che dice poi di quel passo del Picciarot, che nel Picciarot c'è scritto di giudicare Eskol a Adam, non di giudicare Eskol a Adam, non di giudicare ogni persona, ma di giudicare tutta la persona, cioè di dare un giudizio complessivo, di dare un giudizio complessivo sulla persona in cui c'è il causa put, in cui riesco a trovare il merito della persona, il bene nelle persone. Questo è quello che ci viene chiesto. Attenzione, non ci viene chiesto, come spesso si dice, di non giudicare. Questa è una cosa che è molto cattolica, è estremamente cattolica. Del non giudicare, un egoismo non esiste. Okay? Esiste un stare molto attenti nel giudicare, essere molto attenti nel dare un giudizio, non essere affrettati nel dare un giudizio e tentare di dare un giudizio obiettivo, questo però. Ma non ci viene chiesto di non giudicare, perché noi alla fine giudichiamo tutti giudichiamo. Il problema è riuscire a giudicare tenendo conto del bene e non soltanto del male, cosa che ci riesce invece molto facile e molto, molto bene. L'ultima cosa è la cosa più strana. La cosa più strana è questa. Si è detto che una caratteristica deve essere che trovare vergogna. Allora, questo non è molto politico di corretto. Trovare vergogna è considerata quasi ipocrisia, è considerata qualcosa di non molto carino, è considerato un segno di debolezza, eccetera, eccetera, eccetera. Ma tale cosa non stanno così. La vergogna non è necessariamente ipocrisia, e non è necessariamente neanche un segno di coraggio, può essere addirittura un segno di forza. Cosa vuol dire provare vergogna? Beh, prova a spiegarlo attraverso un altro passo del Talmud. Un passo del Talmud che dice questo. Il passo del Masechet Purim che dice Israele che lo shilhem yesh rotze ve en lo ve yesh she yesh lo ve no rotze. Israele sono santi, il popolo ebraico è santo, c'è chi vuole e non ha, c'è chi vuole per esempio aiutare il prossimo e non ha, non ha i soldi per farlo, non ha la possibilità di farlo, non ha le possibilità. E c'è chi ha le possibilità e non vuole. Allora, questo è ovvio, cioè, c'è tutto questo, c'è chi vorrebbe aiutare e non ce la fa, non ha possibilità di farlo, e c'è chi invece ha le possibilità e non lo fa, ok, e non vuole farlo, anzi non vuole farlo, non ha voglia di farlo. Allora, l'unica però, il commentatore, in realtà non si chiedono, sì, ma che c'entra con Israele che lo scende? Che senso ha dire che Israele sono santi? Allora, il primo sì è santo, poveraccio, vorrebbe tanto aiutare il prossimo e non ha la possibilità di farlo. Ma il secondo, l'altro è santo, è un egoista, è uno che non vuole aiutare il prossimo. Come dice, no, non hai capito quello che dice lui. Non hai capito. Si tratta di una persona che non vuole, ma lo fa. Non vuole farlo, non vorrebbe farlo, ha la tendenza a non farlo, ma lo fa lo stesso. Perché lo fa lo stesso? Perché è una mitzvah, perché si vergogna di non farlo. Ora, il vergognarsi di non farlo è un'ottima cosa. Il vergognarsi di non farlo vuol dire, io ho questa tendenza egoistica, ma è sbagliata. Io so che è sbagliata. La vergogna mi impedisce di portare alle estreme conseguenze, la vergogna mi impedisce di portare alle estreme conseguenze le mie tendenze sbagliate. Mi vergogno delle mie tendenze sbagliate. È un'altra delle cose che c'è poco negli ultimi tempi, ci si vergogna poco, ci si vergogna di niente, come niente di niente bisogna vergognarsi, questa è la vulgata della nostra epoca, niente di niente bisogna vergognarsi, tutto va bene. Tutto è accettabile, non c'è niente di inaccettabile. La vergogna invece mi dice che c'è qualcosa di inaccettabile, anche se vorrei tanto farlo, ma è inaccettabile. E la vergogna mi dice anche che c'è qualcosa che io non vorrei fare, ma che devo fare perché è giusto farla, e quindi mi devo vergognare del fatto che io non la voglio fare. Attenzione, la vergogna non è soltanto un modo di impedirmi di agire in maniera sbagliata, ma anche un modo di spingermi a agire in maniera giusta. La vergogna, per quanto possa sembrare strano, è un grande motore per una società e anche per una famiglia.